Cosa accade quando un uomo si guarda allo specchio? L'interpretazione di un esorcista esperto. Allora, guardarsi allo specchio non significa fare un esame di coscienza, perché a me l'etica non mi interessa. Guardarsi allo specchio significa che il diavolo guarda attraverso i tuoi occhi e quando tu ti guardi allo specchio, il diavolo vede se stesso. Vede la tua immagine riflessa allo specchio e così il diavolo può uscire da te e proiettarsi in quell'immagine. È lo stesso meccanismo dei personaggi televisivi. La persona davanti alla televisione va in trance, anche ad occhi aperti, cioè è proprio un trance, e sogna ad occhi aperti, e è un processo, l'ho già definito nel sito, quando mi ripeto, dico che mi ripeto, per non dire, attenzione, non dico una cosa nuova, ma è già inserita nel sito. È un processo di allucinazione, cioè il televisore determina un processo di allucinazione mentale, perché l'uomo davanti alla televisione pensa veramente che le persone che ha davanti a sé vivano muovendosi. È un processo dinamico, psicologico, che avviene nella mente dell'uomo, non nella televisione. Nella televisione quelle informazioni scatenano un processo per cui l'uomo crede che sia una cosa che accade realmente. E ecco, no, sappiamo nel cinema, nei film e nella pornografia. E questo processo appunto avviene quando l'uomo si guarda allo specchio, no? Tu ti guardi allo specchio, ti sorridi allo specchio e c'è in mezzo il diavolo. E quindi c'è il diavolo anche nel processo in cui l'uomo guarda la televisione, perché ho già detto nel sito che il diavolo esce dall'uomo proiettandosi nelle figure del televisore. E l'uomo prova una sensazione piacevole nel guardare la televisione, cade in trance, in questo godimento della mente prospera il diavolo, che sappiamo, come dice Gesù, no? Il diavolo in cerca di sollievo esce dall'uomo, se ne va per luoghi solitari, poi ritorna nell'uomo, lo trova vuoto, spaziato adorno, significa che l'uomo non ha pregato e quindi è di nuovo penetrato dal diavolo e di nuovo si ripete ciclicamente il peccato. Allora praticamente, no, e queste considerazioni che possono sembrare settoriali, lo specchio, la televisione, invece sono universali, perché tutta l'umanità è davanti a internet, perché si ha un universo parallelo, perché si ha la mass medializzazione, perché praticamente c'è tutta l'umanità in trance davanti alla televisione e davanti a internet. E piccola considerazione economica, perché non hanno ancora unito la televisione e internet? E questa è una considerazione da bar, cioè la mia interpretazione personale, può non essere vera questa cosa, semplicemente come l'uomo sta davanti a internet a vedere YouTube, cioè contenuti televisivi, così se tu piazzi internet nella televisione, la persona naviga in internet, si guarda i film su YouTube e cessa di guardare i programmi televisivi. Crolla il sistema della pubblicità, crolla il sistema delle trasmissioni televisive. E tu puoi mettere i bambini davanti a internet a fare gioco.it o a vedere cartoni animati su YouTube. Oppure tu li metti davanti alla televisione. Se li metti davanti a televisione c'è il mercato della pubblicità, se li metti davanti a internet crolla questo mercato, è per questo che non hanno fatto l'unione facilmente realizzabile tra televisione e internet. Quindi il concetto è, per tornare a noi, che questa considerazione dell'uomo davanti allo specchio, dell'uomo davanti a internet, dell'uomo davanti alla televisione è universale, perché se, come ho letto facilmente in internet, si trova l'informazione, no? 1.300.000.000 di persone davanti alla rete, significa proprio che si ha questa divisione tra realtà reale e realtà virtuale e quindi il diavolo esce dall'uomo e si proietta nel mass media. Uscendo dall'uomo prova il rilassamento, perché è un processo di incanto, di ipnosi, il diavolo prospera nel godimento, nell'estasi dell'uomo, anche sessuale, e praticamente uscire dall'uomo significa uscire dall'uomo in cui il diavolo è, che non è l'inferno, ma è quello che nel Giuda 6, lettera di Giuda, si definisce, li tiene in catene eterne per il giudizio del gran giorno. Dopo quel giudizio del gran giorno cade all'inferno, adesso non è all'inferno, è nella dimensione parallela. E quindi praticamente, uscendo dall'uomo, e proiettivamente, sogna di uscire dal luogo in cui è, perché ha paura del luogo in cui è, il baratro. E quindi questo processo è assimilabile, dice l'episteme, a quel passo del libro di Also Sprach Zarathustra, dove si dice appunto che Adamo si addormenta, il pastore si è addormentato e un serpente nero gli penzola dalla bocca. Questa è la proiezione che l'episteme interpreta sia come la proiezione della storia, l'asse, il saluto romano, il saluto fascista, il saluto nazista, la stele spirituale, che non è solo un simbolo fallico, è comunque la stele, è comunque fallo, quelle cose lì, no? Ecco. E quindi praticamente il diavolo esce dall'uomo. E quindi dice Nietzsche, no? Al pastore, mordi, e il pastore morde, taglia il diavolo, e quindi si entra nell'era di pace. Poi in quel passo si dice chi è l'uomo, lasciamo perdere. E quindi praticamente questa è l'interpretazione epistemica, no? Voglio dire che, ecco, uno che sente queste cose, questo ragionamento, no? Dice, ma questo qui che dice queste cose è pazzo. No, non è pazzo. C'è la psicologia, c'è la psichiatria e c'è anche la scienza esorcistica. Solo che la scienza esorcistica tu non la lasci in mano agli esorcisti che si occupano delle persone a cui esce la bava dalla bocca, no? Che diceva quell'esorcista di Pordenone, ha scritto un libro che io ho letto, dove diceva, no, che aveva invitato degli psicologi e dei psichiatri ad assistere a una seduta di esorcismo ed erano scappati dalla paura. Appunto, lo psichiatra scappa davanti a Dio perché lo psichiatra ha paura di Dio. E poi ci sarebbe da fare un'esposizione, mediterò di farla più avanti, sulla possessione diabolica dei santi. Anche i santi erano posseduti dal diavolo, no? Perché appunto, diciamo, no, erano anche degli esaltati. Se tu vedi, volevo fare un'esposizione ma ho pensato di non farla, no? Ho preso l'inserto Corriere della Sera, no? Don Luigi Giussani, questo DVD che mi ha un po' deluso perché riporta i discorsi di Giussani. Io mi sarei aspettato una biografia di Giussani, no? Ma forse la biografia di Giussani è meglio nasconderla, no? La biografia di Giussani. E questo Giussani è uno strepitoso santo. Se fai un confronto tra Giussani e Padre Pio, vedi proprio la diversità dei carismi e dei santi, perché tu dici Padre Pio non c'entra nulla con Giussani, appunto sono distanti nel senso della pluralità dei carismi, ecco, no? E Padre Pio non lo puoi classificare di destra o di sinistra, e lasciamo perdere Don Giussani, comunque grandissimo santo, no? Ma guardando Don Giussani, senza arrivare a Don Bosco, che tu non puoi vedere Don Bosco nei filmati, Don Giussani invece tu vedi i filmati di Giussani, no? Don Giussani è un prete che ha una strepitosa personalità e fa valere, fa pesare nelle relazioni questa personalità nel senso della suggestione. E non è come una setta che suggestiona per fare il male. Lui suggestiona per fare il bene. Sappiamo, no, la caratteristica della Chiesa Cattolica rispetto alle altre chiese, ma anche delle altre confessioni religiose cristiane non cattoliche, no, che non sono sette, cioè quelle legittimate dalla storia tipo protestantesimo, hanno la caratteristica di lasciare liberi i fedeli, di non manipolarli. E il prete cattolico non è che ti chiede soldi, ti caccia via, come nel film Bernadette Subirù con la scopa, caccia le persone il prete cattolico. Questo è il cattolicesimo che lascia liberi, no? E quindi praticamente Don Giussani suggestiona le persone e lui ha la legittimità di farlo e lo fa con lo scopo positivo di crescere i soggetti perché siano personalità forti, di spessore. Lui si occupa della società milanese, cresce le persone nel professionismo, no? Cioè soprattutto, come sappiamo, la sanità, ma appunto anche altri ambiti, no? E quindi praticamente lui è Don Giussani, un istituto per classi dirigenti, diciamo così, no? Ecco, per dire appunto che i santi hanno questa personalità di spessore e quindi sono posseduti. Questo lo dice un esorcista. Ecco, quindi il vantaggio dell'episteme è che non riduce l'esorcismo ai casi di ossessione. Peraltro anche questo è sbagliato, perché l'ossessione riguarda tutte le persone, perché esistono tutte le persone. Diciamo, l'esorcista si occupa delle persone che bestemmiano, no? I casi eclatanti, i casi che non possono stare in società. Invece l'episteme usa la scienza esorcistica per studiare la personalità delle persone, no? Che si vedono persone disturbate, che sono anche gli stessi psichiatri disturbati. La scienza esorcistica che studia le personalità dei soggetti. Ma di questo è consapevole anche l'esorcista cattolico, quello, il prete, essenzialmente solo il prete può essere un esorcista ufficiale, quando appunto quell'esorcista di Pordenone diceva, ha scritto che appunto lui sa riconoscere la possessione diabolica di una ragazza dal modo in cui cammina. E, ecco, non approfondiamo il discorso, no? Quindi anche lui si occupa di personalità e dei soggetti. E poi c'era una considerazione che mi è venuta da fare, no? C'è una santa, non so se è Teresa d'Avila o Santa Caterina da Siena, non so, una santa che volevano metterla in un manicomio, no? Anche Don Bosco volevano metterla in un manicomio, nel senso che il santo non è solo posseduto dal diavolo, il santo è anche la persona più normale che esiste, perché non è posseduta, ma non è posseduta, e quindi le persone di cui è circondato, che sono possedute dal diavolo, lo percepiscono come un soggetto strambo, e percependolo come un soggetto strambo gli danno del matto, mentre invece non è lui matto, sono le persone che lo circondano, essendo possedute dal diavolo, che sono matti, loro sono matti, mentre lui è normale. Quindi c'è da fare questa considerazione. Per dire cosa? Il discorso era sull'uomo che si guarda allo specchio, e quindi appunto questo allargo il titolo del discorso da questa considerazione a un'intera umanità che sta sul, come si dice, sul borderline del mass media, con gli uomini che guardano il mass media da una parte e il diavolo che sta dentro di loro e che escono da loro tramite il mass media, assoggettandoli a uno stato di estasi, cioè di rilassamento. Il diavolo ne trae un beneficio, e quindi si può parlare di un'intera umanità sotto ipnosi. E quindi il discorso si allaccia alla civiltà della tecnica, no? E quindi praticamente, perché non è soltanto il mass media che ti ipnotizza, come ci si ipnotizza sentendo la vibrazione di una lavatrice o di una lavastoviglie, sono sensazioni che tutti provano, no? E così ci si ipnotizza anche alla catena di montaggio, cioè il meccanismo, la macchina, l'ingranaggio, quello di cui ho già parlato, la nevrosi di chi entrando in un'aula magna vede tutto. Attenzione a questa considerazione, ne ho già parlato, perché il sito ormai contiene tutto, no? In un'aula magna scolastica, un teatro, eccetera, tu vedi le sedie ribaltate, una non è ribaltata, ti viene, secondo una precisa nevrosi, il desiderio di andarla a ribaltare. Cos'è questa nevrosi? Attenzione, tu dici, è una nevrosi, quindi sei pazzo. No, si chiama compulsione, non sei pazzo. Tutti gli uomini sono pazzi, perché dietro questa nevrosi c'è la pulsione al funzionamento, al funzionalismo, Parsons, e quindi la nevrosi o la compulsione degli economisti, Monti, Draghi, cioè coloro che vogliono una società che, come dice chi ha detto questo, Heidegger, funzioni. Ci siamo capiti? Come c'è l'uomo nevrotico che vuole sistemare quella sedia, o che entrando in un ufficio vede un tappeto non perfettamente messo parallelo e quindi lo sposta perché sia parallelo, o vede due sedie, una è ben messa, l'altra è un po' meno messa, allora la sistema. Questa è una nevrosi, una compulsione, no? Il soggetto è matto, ma tutta l'umanità è matta, perché gli economisti sono quelli, come la commissione trilaterale, il progetto tecnocratico, il WTO, World Trade Organization, vogliono una società che funzioni. La pulsione alla tecnocrazia, la pulsione alla civiltà della tecnica. Ecco, queste considerazioni, quindi, come si vede, si allarga il discorso e si comprende la necessità di una scienza esorcistica totale che analizzi la possessione diabolica di tutti gli esseri umani. E allora vengono in mente le parole di Gesù: non dare del pazzo a tuo fratello. Sì, ma caro mio, io qui sto cercando di esporre alcune ipotesi, no? Per analizzare la società. Se non formulo queste ipotesi, chi le sa queste cose?